Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
È una legge che riguarda non solo tutte le famiglie con disabili gravi, riguarda tutti i disabili gravi, ma riguarda 15 milioni di italiani che hanno in qualche modo contatto con i disabili. Si liberano le persone dall'incubo che sarà dei miei figli, dei miei cari quando io non ci sarò più. Si crea un trust, cioè un fondo fatto dalle famiglie stesse, vincolato alla qualità della vita del proprio caro. Si fa un fondo pubblico, quindi lo Stato si assume tutta la responsabilità di aiutare chi non ce la fa. E qui diciamo in questa legge che i disabili gravi, anche quando avranno 65 anni, possono essere curati, aiutati, inseriti, avere un progetto di vita personalizzato che comprenda anche il fatto che possono continuare a vedere gli amici, che possono anche avere il gelato, andare alla partita, andare a messa se vogliono. Quindi si decide oggi come voglio che la mia vita sia anche domani, anche quando sarò ancora più stanco, ancora più vecchio. È la prima volta che si dà questo diritto garantito dall'articolo 3.
A parlare questo è Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che presenta la legge di cui oggi si sta parlando, che è stata licenziata in prima lettura alla Camera e passerà al Senato. La legge che viene chiamata del dopo di noi, per molti magari questo è un termine nuovo, che vuol dire la legge del dopo di noi. Significa che esiste una fetta importante della popolazione del nostro paese, che molte volte è sommessa e sommersa, che ha un grosso cruccio. È quello che la propria progenie gli debba sopravvivere. Voi direte, ma nell'ordine naturale le cose, visto che oggi si parla tanto di famiglia naturale, il modello naturale, quello voluto da Dio, ci sono famiglie che saranno anche un modello innaturale, probabilmente non sono proprio quelle esattamente che si sentono volute da Dio, che però hanno questo cruccio. Dice, ma mi tocca morire prima dei miei figli, cosa che tutti sanno, tutti sperano che i figli li sopravvivano più tempo possibile. No, sono persone che non hanno figli autosufficienti, che sanno esattamente per come è strutturata oggi la società, soprattutto basata sull'egoismo o sul non riuscire a vedere fino in fondo quali sono i problemi degli altri, soprattutto quando questi problemi sono abbastanza nascosti, sapendo che quello che le famiglie fanno per le persone non totalmente abili e quindi non autosufficienti, quindi con la necessità che qualcuno faccia per loro alcune funzioni essenziali del loro quotidiano, diciamo, quando non ci saremo più noi, chi ci penserà? E quale sarà il futuro di questi ragazzi o di queste persone adulte, che poi i ragazzi crescono, diventano grandi, si parla molto spesso di disabilità facendo vedere bambini, perché sono quelli che fanno più tenerezza, che struggono più il cuore. I bambini crescono, diventano grandi, diventano persone mature, persone adulte, e magari hanno bisogno di qualcosa di più che andare a prendere il gelato, andare a messa, come mi permetto di osservare all'onorevole Marazziti. Hanno anche altri bisogni, anche bisogni sociali, bisogni relazionali. Tutto questo forse la famiglia può pensarci, ma quello che è il loro destino oggi, che è quello di finire in quei luoghi di ammasso, di materiale umano non efficiente per la società, che chiamiamo in tanti modi coloriti, in tanti modi edulcorati, ma altro non sono che centri di reclusione, questa legge, devo dire, finalmente sana questo grosso problema. Poi non so quale sarà l'iter della legge, come andrà a finire, saremo veramente contenti. Però lo dico, la persona che vive il problema, e lo dico, poi non tornerò più sulla mia vicenda biografica, un figlio sta per compiere 18 anni, con il 18° anno diventa un adulto a cui devo pensare. Il suo compleanno, per paradosso, sarà una grande festa, perché non ha più nemmeno la patologia che aveva da bambino. Essendo autistico, l'autistico in Italia a 18 anni non è più tale. Poi io farò una grande festa, la farò il 26 febbraio, che è il suo compleanno, diventa adulto, comincia per lui quello che è il nostro incubo, il dopo di noi. Vedremo come lo risolveremo e vedremo come oggi riusciremo a spiegare al nostro pubblico, quello interessato e quello meno interessato, cosa sia questa legge. 800 24 00 24, a tra un istante.
Melog. Cronache meridiane.
Io vorrei oggi, se possibile, da un punto di vista, fornire un servizio alle persone che magari probabilmente non hanno nemmeno il tempo nemmeno la fantasia di guardare i giornali perché la loro giornata è totalmente assorbita dall'accudimento di un familiare con dei problemi. Oggi parleremo di una legge che sembra essere una buona legge, sembra essere una legge illuminata, una legge che ci fa uscire da una sorta di medioevo nella considerazione degli elementi più deboli della società, che sono gli elementi sui quali è molto difficile fare demagogia. Si può scendere in piazza e invocare modelli divini di famiglia, benedetti alla famiglia, modelli intoccabili, incrollabili, modelli naturalisti, ma difficilmente qualcuno prende la parte degli esseri umani non venuti secondo quello che si pensa che sia il progetto di Dio. Beh, oggi parliamo proprio di voi e della legge dovrebbe riguardare a voi. Elena Carnevali, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno a lei, gli spettatori.
Elena Carnevali è il personaggio di questi due giorni perché è il deputato PD, componente della Commissione Affari Sociali della Camera e relatrice della legge sul dopo di noi. Prima ancora lei ci spiega bene cosa sia la legge. Perché qualcuno ha alzato delle barricate nei confronti di questa legge? Al di là del discorso politico non mi è mai interessato. Qual è il limite che viene visto in una legge che per la prima volta si occupa di una fetta di popolazione che non è mai stata presa molto in considerazione?
Ma mi verrebbe da dire che a volte il meglio è il nemico del bene. E noi sono troppi anni, lo dico da chi ha avuto un'esperienza prima da amministratore e lavora da 14 anni, e ha tentato nel suo territorio, devo dirci anche riuscendo, insieme alla professoressa Marchesi, Theo Peters, insomma abbiamo cercato di mettere in atto qualche cosa che ha, come dire, mi ha molto guidato anche nel cercare, anche sentendo il mondo dell'associazionismo. C'è chi dice che questa legge tende a trasferire sul privato le responsabilità pubbliche, forse parlano di un altro testo. C'è chi dice che non abbiamo tenuto conto della vita indipendente, non tiene conto che per molte persone quella non può essere, non vuole essere, o forse non è la risposta più adatta per le persone che magari hanno disturbi intellettivi, relazionali, non tiene conto del valore della...
Le posso dire, io ho il problema in famiglia, mi sono fatto sulla mia pelle testimonial e quindi so esattamente per una persona con un problema relazionale e intellettivo, che in fondo è la più fragile, per una persona che non si può muovere, ha sempre la sua testa, può avere una famiglia, può sposarsi, può fare un lavoro. Una persona che ha 70 anni sarà come un bambino, anzi diciamo prima 50 anni, 40 anni, come un bambino di 3 anni, sarà il più fragile di tutti. E questa legge racchiude perfettamente, non voglio farvi assolutamente come si dice oggi, un tentativo, una captatio benevolenza, ma è quello che stiamo disperatamente cercando di mettere assieme con un gruppo di famiglie, inventare un dispositivo che eviti che bambini, ragazzi, ormai sono uomini, che sarebbero abbandonati completamente, finiscano in mano di quelle organizzazioni che fanno del loro profitto al fatto di prendere più gente possibile con livelli di servizio bassissimi, prendere tanti soldi pubblici e chiuderli in uno stanzone che assomiglia a un manicomio, che è un manicomio, poi lo possiamo chiamare come vogliamo. Vediamo di capire, mi sembra che siamo sulla linea giusta, perlomeno parliamo con una persona che conosce la sua materia. Sì, ma non è mai così, perché molte volte le leggi vengono fatte per altri motivi. Esattamente, qual è la novità di questa legge? Mi sembra di aver capito che le famiglie possono immaginare il loro progetto e lo Stato le appoggia sul loro progetto.
È questa la direzione. Secondo me il valore di questa legge sta in molte cose. La prima, il fatto che io penso sia stato un atto di responsabilità capire che dovevamo tenere insieme, da un lato, a mio giudizio, forse la parte più orfana della disabilità, che è proprio quella della disabilità intellettiva, relazionale, con la sostenibilità economica. Abbiamo già visto, purtroppo, devo dire, nell'esperienza precedente, il grande lavoro di Lidia Turco e poi vederlo naufragare nella Commissione Bilancio. Ma non è solo un tema di natura economico, guardi Nicoletti, secondo me è proprio una questione di natura culturale. La volontà è quella di cambiare una tendenza tutta italiana che pensa di trovare risposte in un eccesso di sanitarizzazione, che pensa che la vita delle persone si possa consumare in istituti da 120 posti che ho potuto vedere con i brividi sulla pelle, o che non pensa che le persone adulte con grave disabilità hanno lo stesso diritto, le stesse esigenze delle altre persone, hanno esigenze relazionali, amicali, occupazionali, hanno bisogno di continuare a vivere soprattutto in una dimensione che è quella che conoscono, dove hanno
se mi permette una cattiveria, se no sembra si è messo d'accordo, anche qualcosina di un pochino più glamour che il gelato e andare a messa, onestamente.
Ma sì, io penso, conoscendo Mario, aveva intenzione, come dire, di così ha voluto in qualche modo raffigurarlo, ma Mario conosce bene il tema di cui stiamo parlando, Marazziti. Però le devo dire che la fatica è proprio quello. Guardi, abbiamo messo una cosa che secondo me il valore di questa legge sta molto nell'articolo 1 e nell'articolo 4, che è proprio quello di considerare innanzitutto che queste misure servono ad evitare la distituzionalizzazione. È scritto nero su bianco, è scritto nero su bianco che noi cominciamo a farcene carico quando i genitori sono ancora in vita, non quando i genitori non ci saranno più, perché come il linguaggio dell'associazionismo dice, non si costruisce niente dopo se noi non abbiamo iniziato prima, e questo lo dobbiamo fare tenendo conto
anche perché Elena Carnevale, i genitori invecchiano abbastanza facilmente, svaniscono abbastanza facilmente, sono così assorbiti da un problema. Finché sono lucidi, vuol dire finché i disabili sono piccoli, devo cominciarci a pensare. Quando viene un momento in cui il genitore comincia a diventare lui stesso bambino, per gli acciacchi.
Melog. Cronache meridiane.
.800 24 0024. Parliamo della legge sul dopo di noi. Carlos, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo sapere, Gianluca, io ho un figlio che ha 34, sta andando per 35 anni, ma a me non mi interessava questa storia qua della dopo di noi, ormai la conosco perché la stiamo studiando da 2 anni a questa parte. E io volevo sapere se dopo di noi rimangono nell'ambiente familiare, vabbè, io sono separato con mio figlio a casa, nell'ambiente familiare nel senso lui avrà la sua camera che ha adesso, il suo giro in casa che ha adesso, con l'aiuto di una persona esterna però che lo capisca.
Cioè lei, Carlos, le dice ci sarà un cambio quando io non ci sarò più, per mio figlio cambierà la vita, tramonterà il mondo che lui conosce, ne inizierà un altro, oppure continuerà comunque ad essere aiutato anche dallo Stato a fare la vita che ho organizzato per lui, che in coscienza penso che sia la miglior vita possibile. È questo?
In casa sua.
Perfetto, Carlos, fermo lì. Cesare. Cesare, ecco. Buongiorno. Sì.
Buongiorno.
L'ascolto.
Eccomi. Allora, io ho 73 anni e mia moglie 70, figlio con un handicap del 100%, schizofrenia. Uh-huh. La nostra più grossa preoccupazione effettivamente è quello che succederà al ragazzo dopo di noi. Famiglia piuttosto agiata, ragazzo che butterà all'aria tutto quello che c'è e dopo poco tempo si troverà nel lastrico. Per cui uno dei grossi problemi che abbiamo noi e come noi tante altre famiglie è quello di una regolamentazione giuridica. Che
lei possa... mi pone un altro problema però, mi pone una persona che in realtà è in pieno possesso dei suoi diritti civili di poter decidere del suo patrimonio, non è una persona non è interdetto.
Non è ancora interdetto, ma potrebbe essere.
Però risolva prima questo problema, non dico sia quella la strada giusta, perché finché suo figlio ha pieno possesso i suoi diritti, è suo figlio che decide, non c'è un dopo di noi. Il dopo di noi, dovete pensarlo da adesso, qual è la cosa migliore per vostro figlio, è un problema molto delicato, ma non entro in merito perché io sto parlando di persone che in realtà a tutti gli effetti sono considerate invalidi al 100%. Suo figlio non è considerato invalido.
Sì, ha una invalidità al 100%, riconosciuta dall'INPS.
E ha totale possibilità di decidere del proprio patrimonio e la propria vita.
Ha possibilità di decidere del proprio patrimonio.
Che cosa è? Così è. Nessuno può imporre a suo figlio a questo punto. Il dopo di voi se lo deciderà lui, perché così è, sei autonomo.
Esatto, a meno che non venga interdetto.
E questo poi è un altro problema. Questa legge lo prenderà in carico dal momento in cui è una persona bisognosa e qualcuno che lo assista. Ritorno, onorevole Elena Carnevali, ricordo deputato del PD, componente a Commissione Affari Sociali alla Camera, relatrice del disegno di legge dopo di noi. Quest'ultimo caso non so se ho risposto esattamente, ma mi sembra che se è un cittadino a tutti gli effetti decide lui di se stesso.
Ma io forse consiglierei a questo papà di 73 anni di valutare comunque, mi sembra che ci possono essere le condizioni per un amministratore di sostegno.
Questo dovrebbe
credo
fare.
Credo che valga la pena di poter parlare con un giudice tutelare e comunque con i servizi. Questo consentirebbe di coniugare da un lato comunque una capacità di autodeterminazione che il figlio mi sembra che abbia, ma contemporaneamente di affiancargli una persona di fiducia che lo guidi nella salvaguardia delle scelte patrimoniali, sanitarie e tutto quello che serve. Credo che forse più che mirare all'interdizione, che è un istituto giuridico a mio giudizio che speriamo un giorno insomma solo in estrema ratio, credo che l'amministratore di sostegno sia una buona strada. Per invece, per quanto riguarda il papà che ha chiamato prima con un figlio di 34 anni, mi sembra di capire che lui chieda invece di poter avere una qualificata e scelta assistenza domiciliare. La risposta non è in questa legge, noi abbiamo altri strumenti normativi che servono per poter garantire con una responsabilità che spetta alle regioni, non so dove abita, io so che purtroppo ci sono regioni che su questo si disimpegnano e comunque dobbiamo rafforzare di più l'asse della vita indipendente. Dopodiché va valutato sempre a carico della famiglia se la scelta migliore è quella di farla vivere nella sua stanza o forse pensare a una dimensione un pochino più comunitaria.
Ecco, lei ci stava raccontando però, Elena Carnevali, esattamente spiegare cosa consiste la legge. Ci eravamo fermati a un primo aspetto. C'è anche un aspetto legato proprio al diritto delle famiglie di mantenere al figlio una situazione, se non familiare, perlomeno dice mio figlio abitiamo già in un bel casolare in campagna, fa le sue attività, oppure abitiamo in città, è abituato ad avere la sua routine quotidiana in questa città, non posso sradicarlo. Questo è possibile ai termini della legge, per come diciamo prescriverà la legge?
È possibile che alcune famiglie si mettano in campo insieme, cioè noi non è che dobbiamo pensare che andiamo a sistemare casa propria per l'esigenza solo del singolo. Qua il concetto è proprio quello di valorizzare la dimensione di mutualità, ovviamente sempre sotto la mano pubblica. Noi quello che vogliamo che si realizzi è che, io vedo l'esperienza nostra, noi abbiamo fatto in modo che in tutti i quartieri della città, un programma che abbiamo costruito, ci siano degli appartamenti protetti, dei gruppi appartamenti, dove ovviamente non è che vengono scelti a caso, sono frutto di un'esperienza costruita in questi anni di vita relazionale tra i ragazzi. Bene, sono quello che io ho chiamato quella microaccoglienza diffusa. Certo, se invece il signor Nicoletti nella propria casa ha intenzione di realizzare questa mutualità anche per altre persone, qui può trovare una risposta in questa legge.
Anche perché, mi scusi onorevole, noi partiamo dall'orgoglio della nostra legge inclusiva per quanto riguarda la scuola. Se no altrimenti sono inclusi, poi quanto lo sono in realtà, anche quello dipende dai posti dove nascono, la loro fortuna e dove sono nati. Però da un certo punto, finito il tempo scolastico, si comincia a pestare a soluzioni che sono esattamente l'antitesi dell'inclusività. Così invece dovrebbe essere, per questo criterio mantenerlo anche nella vita, quando finisce certo. Anche il periodo scolastico. Mi sta dicendo un ascoltatore, sta chiedendo all'oste se il vino è buono, avrei gradito un'altra campana. Siccome il vino è anche quello con cui pasteggio ogni giorno, dovrebbe essere abbastanza rassicurato dal fatto ci sia io. Comunque sentiamo un attimo l'altra campana, se ammesso possa essere chiamata così. Emilio Rota, buongiorno. Emilio Rota è presidente della Fondazione Nazionale ANFAS, dopo di noi. L'ANFAS è l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale, che sono quelle che in questo momento vengono considerate più fragili e che probabilmente hanno un immediato maggior conforto nel sapere che si sta lavorando su questa legge. Qual è l'altra campana, secondo lei, Emilio Rota, rispetto a quello che stiamo dicendo? Possibile?
L'altra campana possibile non ci sono diverse campane. Noi siamo totalmente favorevoli a questa legge, che è di portata straordinaria, perché finalmente supera una serie di aspetti sui quali noi da tempo combattiamo, no? Cioè, le dico solo una cosa, dottor Nicoletti, quando noi incontriamo le famiglie e parliamo di questo progetto di legge che ci auguriamo diventi legge al più presto, vediamo finalmente brillare gli occhi dei genitori. Perché? Perché è indubbio che queste persone, ma soprattutto quelli che sono già passati in una trasformazione, diciamo, della loro vita, no? le loro scelte sono state fatte senza tenere minimamente conto dei loro desiderata.
Scelte di necessità, o bevi o affoghi, non è che c'è molta scelta, non c'era molta scelta.
Esatto, ma e qui, quindi, cioè, tutto si è sviluppato così, in una situazione emergenziale, cioè il posto letto, ma come se la vita fosse sempre in orizzontale, no, non è così.
Però, vedi, capisce, Otto, per farlo capire a chi non ha il problema, perché è un po' difficile.
Certo.
Quale famiglia ragiona sul futuro del figlio in termini di avere un abitacolo con un posto letto, come se fosse una galera, un ospedale e qualcosa di reclusivo? Esiste. Quante famiglie rappresentate voi, Rota, come ANFAS?
Sono 14.000. Ecco. 14.000, sì.
E non è nemmeno tutta la completa realtà nazionale. 14.000 famiglie.
Siamo, diciamo, la punta dell'iceberg. Siamo la punta dell'iceberg, però questo ci impone di essere... Di sviluppare dei paradigmi culturali che valgano per tutti, perché il problema, se vogliamo, non è tanto per quelli che sono i nostri associati, ma per quelli che sono fuori, perché noi è da tempo che battiamo questa strada per trovare delle soluzioni abitative che vadano al di là della mera istituzionalizzazione. Abbiamo degli esempi meravigliosi, in tutti i tempi abbiamo sviluppato delle piccole case famiglia partendo dal patrimonio individuale. La famiglia che ha messo a disposizione l'appartamento, e in questo appartamento non solo vive il loro figlio, ma vivono altre persone che sono amici, che sono compagni del loro figlio e che abbiamo tirato addirittura fuori da situazioni residenziali.
Allora, fermiamoci solo un secondo, Rota, perché devo ridare nuovamente la linea, e questi sono i tempi della radio. Per farvi considerare, le cifre dicono sono 2.200.000 più o meno le persone che possono essere toccate da questo problema. 2.200.000 persone per cui è già difficile salvaguardare il loro parcheggio auto sotto casa. L'abbiamo già fatto molte volte questo problema, perché l'atteggiamento generale dice: ma che vuoi, tu sei disabile, ma che ci fai col posto auto? Tanto devi stare a casa. Pensate, se questo tanto devi stare a casa, a me è stato detto addirittura da una persona, dice: ma dopo le 8 di sera... può andarci chiunque, perché tanto stanno a casa. Ecco, spalmato in tutta una vita, voi immaginate qual è la considerazione generale di queste persone che si vengono a dover progettare il futuro dei figli, e l'alternativa è quella di pensare appunto un posto letto, come se il loro futuro debba essere consumato in una cella dove c'è soltanto un letto. A tra un istante.
Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it.
Vi presenta... Melog, Cronache Meridiane.
.800240024. Legge sul dopo di noi. Anna, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, sono molto emozionata. Tengo la radio. Io sono un ponte tra tutto quello che è stato detto fino adesso, perché il mio ragazzo, che ha 37 anni, non è autistico, però poco ci manca, non parla ma capisce tutto. Chiaramente c'è un ritardo mentale molto
forte. Problemi cognitivi e relazionali.
Esatto.
Che dice tutto.
Io sono una di quelle mamme che avrebbe fatto di tutto per tenerselo a casa, perché avrei potuto. Ma io penso che non è detto che il tenerlo a casa sia il bene per il soggetto. E io penso che noi mamme dobbiamo fare proprio questo, e parlo soprattutto per le mamme, perché sono quelle generalmente, non sempre, ma generalmente più impegnate, di fare questo sforzo di mettersi invece nei panni del ragazzo. Io ho lasciato andare con grande mio dispiacere, perché ancora adesso dopo 10 anni ne sto soffrendo di questa cosa, di lasciare andare il mio Gianluca, perché lui era stufo di andare sempre a fare la spesa, l'oratorio, di qua di là, mano nella mano con la mamma, pur avendo 30 anni.
Sarebbe una tortura per chiunque, onestamente.
Esatto, esatto. E qui al nord ci sono diverse strutture che funzionano e funzionano bene, però quello che mi sento di dire è che per me sarebbe impossibile che pensassero solo i genitori di fare delle case, delle strutture, degli appartamenti, perché i
genitori... Dov'è suo figlio adesso?
E mio figlio in una RSD, e ringrazio il cielo di aver fatto questa scelta, perché essendo il medico sempre presente...
Mi traduce RSD, scusi, una residenza
sanitaria disabili.
Sì. Oddio, è una scelta, ognuno fa le sue scelte.
Esatto, ma quello lì comunque è già un dopo di noi, perché lui ci potrà stare finché campa.
Ma che fa lì? Ma cosa fa lì?
vive, è come una grande famiglia. È come una grande famiglia. Lui va in piscina, va al teatro, va a vedere la partita.
Infatti, il bello è che ognuno è libero di pensare in coscienza quello che è meglio per il figlio. Non è che io penso di mettermelo in casa mio figlio tutta la vita, ma io penso di organizzare qualcosa tipo quello, però magari invece che gestita da un esterno, gestita da qualcuno che scegliamo già da adesso noi. Per questo io pensavo all'istituto del trust. Le famiglie possono decidere adesso quale sarà l'azienda. Io la vedo più come una start-up di un'azienda piuttosto che pensare a una soluzione finale. Questo
però
è un po' il mio punto.
Gianluca, se mi permette, vorrei dare questo suggerimento alle mamme, perché io sono la segretaria dell'associazione del mio paese di disabili, e se anche nel mio paese ci fosse già una struttura, non c'è nessun genitore pronto per inserire il proprio figlio in quella struttura, perché tutti siamo portati a dire: finché ho un alito di vita me lo gestisco io.
Poi Anna, ferma lì, chiarissimo. Anna ha detto una cosa fondamentale, sacrosanta. Il vero collante della nostra identità, che è il mammismo, molte volte, mammismo o paternalismo, in questo caso è qualcosa che frena una civile soluzione di questo problema. Elena Carnevale, la mamma ha detto una cosa molto giusta. Ci deve essere anche uno scatto culturale, perché questo progetto funziona se le persone cominciano a pensare di costruire veramente l'avvenire del figlio. Non è che gli serve soltanto lo stipendio del badante, continuerà a tenerlo alla sua cameretta per tutta la vita.
Esattamente così, infatti credo che questa, la piccola rivoluzione di copernicana che contiene questa legge, è quella di sostenere questa rivoluzione copernicana. Guardate, noi abbiamo scritto nella legge che ci riferiamo a quello che abbiamo sottoscritto come convenzione ONU, sarà un processo graduale, ma garantire alle persone con disabilità il diritto di scegliere sulla base dell'uguaglianza. Oggi non c'è questa uguaglianza, perché le persone hanno la possibilità, alcune, di poter avere accesso alle residenze sanitarie per disabili quando questa viene individuata come la scelta migliore, ma in alternativa è ancora esattamente questa scelta anche quando invece si vuole o si pensa o si vorrebbe per il proprio figlio una cosa diversa. Quindi l'obiettivo di questa legge è quella proprio di invertire questa tendenza.
Cioè la legge, a quanto avrà a disposizione al momento la legge? Perché mi dico tutti, ancora non abbiamo capito di che si tratta. Spieghiamo.
Allora, la legge avrà a disposizione per il 2016 90 milioni che sono destinati tutti alle finalità di tipo pubblico, quindi alla gamba pubblica di questa legge. Poi questa legge sostiene altre due cose. Da un lato le polizze assicurative. Nel percorso di audizione, quello che ci hanno spiegato alcune famiglie, e per fortuna e grazie a Dio, cioè nel senso in Italia è ancora possibile sottoscrivere delle polizze assicurative di morte o travivi a beneficio delle persone con disabilità, e facendo in modo una piccola agevolazione, ma il beneficio di questa assicurazione è destinato alle persone con disabilità per mettere, come dire, funzionare una garanzia economica che poi deve essere utilizzata.
Questo è già un passo avanti, sì.
E l'altro strumento è quello del trust, dove a mio giudizio, devo dire, io trovo comunque un istituto che non è giuridico già previsto, peraltro non abbiamo inventato niente, che abbiamo regolamentato in modo un po' più cogente per, come dire, perché sia assicurata la finalità e la funzione soprattutto a beneficio della persona con disabilità, quindi ci sono tutta una serie di adempimenti, ma al quale abbiamo quindi concesso, a fronte di queste misure più cogenti, avere un'esenzione sull'imposta di successione, un'imposta fissa su alcune altre imposte, quelle di registro, catastale, di bollo, e anche sulle elargizioni liberali. Cioè, quando le famiglie, ed è una cosa che stanno sperimentando, mettono insieme quello che diceva lei, i propri patrimoni che possono essere immobiliari. Noi abbiamo una tendenza tutta italiana ad avere soprattutto una proprietà immobiliare o più proprietà immobiliari. E noi affidiamo a questo trustee, a questo gestore, il fatto di garantire che venga realizzato quel progetto di vita che lo descrivono coloro che realizzano questo trustee.
Questo mi sembra chiaro, ma è un linguaggio totalmente nuovo. Io capisco il disagio che ascolta. Allora, Emilio Rota, proprio in conclusione, quali saranno gli strumenti? Perché a questo punto servono giuristi che spieghino, consulenti che spieghino, e soprattutto fare comunicazione e cultura e formazione delle famiglie. Sarà un compito che vi prenderete voi?
È un compito che ci siamo già presi in carico, nel senso che se non si educano uso un termine un po' forte.
Ma questo è, ma questo, no? È, questo è.
Ecco, il durante, quando la famiglia è attiva, quando c'è una produzione di reddito, quando ci sono le idee chiare, quando non ci si sente così, non ci si sente vecchi, ecco, allora bisogna intervenire, bisogna agire, cominciare con dei percorsi di sollievo per permettere ai figli di godere della loro libertà, della loro autodeterminazione.
Non ne posso dire una parola, Rota, questo è proprio il momento in cui l'associazionismo che c'è in Italia, delle famiglie, siete tanti, sono tanti, ognuno rappresenta, è il momento in cui voi diate un segnale alla vostra esistenza. A questo momento servono strumenti formativi delle famiglie, bisogna formare una nuova cultura, perché ci saranno sempre le mamme che diranno mai me lo staccherò, o gente come mi scrive, quando io morirò mio figlio mi seguirà. Certo. Questa è la grande stronzata che in Italia si dice spesso, che non risolve nessun problema. Cominciate a studiare da adesso, cominciate a studiare da adesso, perché bisogna studiare per costruire il futuro dei figli. Mi rendo conto che è una materia abbastanza complessa, perché c'è un aspetto giuridico, un aspetto organizzativo, ingegneristico, c'è un aspetto sociale, anche un aspetto sanitario e un aspetto legato appunto anche a tutto l'aspetto di gestione del patrimonio. Bisogna studiare. Grazie Elena Carnevali, grazie Emilio Rota, per quanto mi sono sforzato spero avervi fatto capire qualcosa in più rispetto a quello che capivate questa mattina sentendo soltanto una notizia che diceva dopo di noi. Alla prossima.